Bentornati al Circolo delle Quinte, in questa nuova edizione in diretta. Io sono Elena.
E io sono Eleonora, in arte anche Domes, se volete. Che vero rivedervi.
È veramente passato tanto, sembra passato tanto tempo, quando in realtà sono passati solo alcuni mesi, perché in realtà ci siamo lasciati a maggio del 2025. E torniamo finalmente in questa nuova veste, in diretta, a parlarvi delle nostre canzoni preferite, delle band che hanno plasmato il nostro immaginario musicale e anche dei singoli artisti che riteniamo fondamentali magari per il loro genere o per l'impatto che hanno avuto nel mondo, ecco, della storia della musica. E in questa puntata vogliamo iniziare proprio con il botto, perché parleremo di una band che ha saputo riportare anzi alla ribalta il genere punk sul finire degli anni Ottanta e è definita da loro stessi la God's Favorite Band. E quindi penso che vi abbiamo dato abbastanza indizi per poter apprezzare la prossima canzone. About nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a wow,
che pezzo. Diciamo solo chiaro che questo pezzo veramente è una scarica di energia impressionante e che devo dire poi del quanto energico e quanto è così tremendamente felice e allegro, come moltissime canzoni che hanno fatto la storia, giustamente succede. In realtà non è esattamente, poi lo vedremo, vero Elena, è così felice come significato. È veramente, veramente, veramente sconvolgente questo contrasto, però Basket Case, che siamo sicurissime che avrete riconosciuto, insomma, ha veramente, veramente fatto la storia di questa riemersione un po' del punk grazie ai Green Day, a cui si è assistito negli anni 90, e proprio della band stessa, assolutamente.
Sì, perché il fulcro di questa nostra prima puntata è il Circolo delle Quinte, che ricordiamo per chi non ci avesse seguito sui social, andrà in onda ogni due settimane, sempre solo su Radio Room, dalle 16 alle 17. Sono proprio i Green Day, il trio, il famoso trio della profonda California, che appunto, come diceva Eleonora, ha riportato alla ribalta questo genere musicale, che parla di rabbia giovanile, di ribellione, anche in maniera molto ironica, a volte un po' sboccata, ma sempre estremamente efficace, con queste melodie molto anche appiccicose che ti restano in testa e non puoi fare a meno di cantarle.
È molto, molto orecchiabili, l'orecchiabilità assoluta.
E poi stavo notando con Eleonora durante la riproduzione del brano che questo pezzo Basket Case, appunto, che fa parte dell'album Dookie, di cui parleremo tra pochissimo, è anche all'interno della colonna sonora del recentissimo film di Yorgos Lanthimos, Bugonia. Non vi facciamo spoiler, ma è in un momento molto significativo della pellicola e capirete appunto perché è presente questo brano.
Infatti non fare spoiler assolutamente, io posso fare poco perché appunto non l'ho mai visto, però mi ha incuriosito molto questo fatto, anche solo per il fatto che ci hanno messo i Green Day, mi ha incuriosito questo aspetto del film.
Andiamo con ordine. Il nostro trio di Rodeo, nella profonda provincia californiana, affonda le sue radici 40 anni fa ormai, sembrano passati pochissimi anni, invece già siamo a 40 anni. Infatti nel 2026, credo se non sbaglio, si celebrerà appunto il 40° anniversario della loro fondazione. I membri originali di questo gruppo, quindi formato da teenagers, giovanissimi appassionati di punk, ma con qualche influenza anche jazz, era formato da Billy Joe Armstrong, che aveva imparato appunto il jazz da suo padre, che era un musicista, da Mike Dirnt, Sean Hughes e Rash Punjabi, ma sappiamo che negli anni a venire la formazione definitiva sarà quella con Armstrong, Dirnt e Trecool alla batteria, che porterà appunto la band al successo. E questo gruppetto appunto di giovani influenzati dai Ramones, dai Clash, dai Sex Pistols e molto altro si esibiva nei circoletti giovanili della zona e inizialmente si chiamava Sweet Children. Successivamente, quando la formazione raggiunse l'attuale composizione, quindi Armstrong, Dirnt e Trecool, decisero di chiamarsi Green Day, che vuol dire giorni verdi, ma il suo nome deriva da...
Però da cosa deriva? Ecco, diciamo deriva in realtà da una pianticella, insomma, in realtà su cui poi verrà molto utilizzato poi nelle loro canzoni, lo vedremo, come la marijuana, credo proprio, se non mi ricordo male, la cannabis e la marijuana, comunque, ecco, la fogliolina verde, infatti, che è molto molto ironicamente, in questo caso loro, esatto, sceglieranno, insomma, come nome, però poi che vedremo in realtà che sarà preso un po' come elemento, diciamo, simbolo di quella che è la soluzione che, secondo la visione che ha della società americana, Billy Joe Armstrong, come verrà fuori in American Idiot, appunto lo vedremo, è un po' la soluzione data, che sembra che sia data alla società americana indirettamente, alle persone che non si sentono appartenenti alla società, che si sentono marginalizzate, marginate dalla società. Moltissime di queste persone giovani che trovano insomma poi rifugio appunto in questa, appunto, nelle sostanze stupefacenti, in quelli che sono considerati un po' gli eccessi, negli aspetti smodati della vita, e quindi già in questo nome possiamo immaginare che possiamo capire come veramente sia nascosta una profondissima critica e denuncia sociale che caratterizzerà moltissimo questa band, perché giustamente abbiamo parlato, io credo, di ribellione giovanile, che è proprio quello in cui consiste ovviamente il punk. E devo dire, i Green Day poi nel corso del tempo sono stati criticati moltissimo in realtà, e tutte quante le persone che, no, come saprai, che seguivano infatti i Green Day, per il fatto che sono sempre stati considerati tremendamente pop, troppo pop per essere punk, poi sono i boomeroni quelli che arrivano e che dicono no, ma quello non è vero punk. Ma certo, non è per dire, però chiaramente non è il vero punk, non si può parlare del punk degli anni 70, del punk magari dei Sex Pistols, dei Clash, da cui certo chiaramente nasce di Patti Smith, però è sicuramente il loro, un esperimento che ha reso il punk, appunto, come giustamente dicevi, più pop, molto orecchiabile e quindi anche più accessibile, anche di quel punk originario, più accessibile, più fruibile, insomma, anche alle nuove generazioni di fans, e però comunque sia conservando in realtà l'essenza, proprio in questo elemento di denuncia si conserva l'essenza di quella ribellione, di quella critica al sistema che ha caratterizzato sempre il movimento.
Esattamente, infatti Il loro primo lavoro è 39 Smooth del 1990, che non ha avuto un grandissimo successo. Già nel successivo, Kerplunk, che è il nome di un giochino che, per bambini, del 1991, già inizia a delinearsi quel sound veramente fresco e travolgente, ed è stato pubblicato indipendentemente. L'album che li portò al successo mondiale, Dookie, appunto, del 1994, da cui è tratto Basket Case, che abbiamo sentito poco fa, è un album che sì, che fece guadagnare Green Day appunto il successo mondiale, ma che per i fan che li seguivano dagli esordi, quindi da questi esordi un po' underground, un po' da circoletti sotterranei nella zona universitaria anche di Berkeley,
ragazzacci,
dove, come diceva anche Armstrong, riprendendo quello che ha detto prima Leonora, si fumava erba tutto il giorno e basta, hanno visto un po' il passaggio a una major, perché Dookie è stato il primo album pubblicato sotto un'etichetta discografica non indipendente, come un tradimento. Quindi c'è sempre questo tema tra i puristi, il punk deve essere solo indipendente, non può essere mainstream e altro, ma il tempo ha dato comunque loro ragione, perché Dookie è forse l'apice, diciamo, del loro successo, che comunque, come appunto dicevamo prima, parla di temi estremamente importanti come la malattia mentale, di cui tratta Basket Case, che parla di questo giovane che di fatto è Billie Joe Armstrong in persona, allucinatissimo, con paranoie e tutta una serie di situazioni che riconducibili alla malattia mentale. Quindi anche un modo molto all'avanguardia di parlare di una tematica che all'epoca non era affrontata perlomeno con il giusto rispetto. In ogni caso, l'album, oltre a queste tematiche molto importanti, è caratterizzato da una fortissima vena di ironia, come per esempio per l'album, per il brano, scusate, Longview e Welcome to Paradise, con questo power pop carico di adrenalina e testosterone che si ripercuote anche nei lavori successivi, di cui adesso vi diamo un immediato assaggio. We'll be right back. potentissimo.
Potentissimo, mio, questa canzone veramente mi fa... Oh, sarò pure veramente anch'io, sotto certi punti di vista, una purista, una boomer dei Green Day, però devo dire che è tra i miei pezzi preferiti in assoluto, avrò detto l'ovvietà assoluta, ma American Idiot veramente, sono d'accordo, è straordinaria. È proprio perché veramente è una sferzata, uno schiaffo in faccia sia nel testo e reso anche perfettamente con la musica, e anche per il livello di testo, ma appunto non facciamo spoiler su questo perché ci arriviamo tra pochissimo. E noi nel frattempo tenevamo solamente a sottolineare comunque come già questa sferzata in faccia, appunto, la tendenza iconoclasta e costantemente critica di Green Day, ma anche una vena solamente parodica e ironica, infatti fosse già anticipata prima di American Idiot, appunto, titolo. Da Dookie. Come era? Non volevo...
No, no, dal titolo in sé proprio dell'album.
Certo, sì, assolutamente, no, certo, American Idiot, esattamente. E a proposito, esatto, hai detto bene, perché hai detto molto bene, perché a proposito di titoli, anche da Dookie, di cui dicevamo prima, che letteralmente vuol dire davvero cacca lenta, e proprio gli escrementi, e quindi è un termine dello slang americano, e già da lì si capisce veramente molto quanto non si prendessero troppo seriamente Green Day, pur trattando tematiche tremendamente serie. Così come anche, per esempio, Long View, perché mentre noi abbiamo avuto... con America, come ben saprete, Gianna Nannini in Italia, che ha introdotto il tema dell'autoerotismo per la primissima volta in assoluto, praticamente almeno nel nostro paese, nel nostro mercato musicale, è anche tra le primissime volte, forse in assoluto, quantomeno nella storia del punk più moderno, del new wave del punk, come viene chiamata, si parla di masturbazione in Longview, con i Green Day, sempre appunto da Dookie, e dove si parla di una persona che praticamente nel momento in cui non sa che fare, ma anche perché allora appunto si dà a questa attività, ma anche perché viene un po' anticipata forse la tematica dell'essere totalmente magari senza scopo, sentirsi qualche volta degli individui un po' persi, diciamo, e quindi anche non sapere come passare le proprie giornate proprio perché non si ha un obiettivo.
Esattamente, infatti il gruppo comunque conduce una vita anche abbastanza sregolata, sempre con dei ritmi, delle tournée molto estenuanti, infatti il frontman soprattutto inizia a fare uso di sostanze stupefacenti. Nei lavori successivi una cosa che mi ha colpito molto è stato l'album molto dark Insomniac, proprio dal titolo Insonnia, che il gruppo registrò sotto delle dosi altissime di caffeina per rimanere svegli. Quindi questa cosa mi aveva colpito tantissimo, anche questo aspetto molto anche corporale, questo approccio estremamente fisico che avevano, che hanno tuttora con la loro musica. L'album, un altro album che hanno pubblicato sempre in questo periodo, in questi primissimi anni 2000, fine anni 90, primissimi anni 2000, è Nimrod, che forse è il loro album più sperimentale, che purtroppo per limiti di tempo non riusciamo a trattare l'intera discografia dei Green Day, quindi di alcune cose vi daremo solo qualche accenno. E poi c'è anche Warning del 2000, in cui appunto i cantori, i Green Day del Coming of Age, ci dicono in questo album che crescere è inevitabile, farlo senza perdere se stessi è la vera sfida. Finalmente nel 2004 il gruppo pubblica American Idiot, di cui abbiamo sentito appunto il singolo poco fa. E si tratta soprattutto del loro primo anche concept album, se non sbaglio, quindi un album che racconta già una storia. Infatti successivamente ne hanno tratto un musical, già dal titolo, perché i titoli sono molto esplicativi nella discografia dei Green Day. Si parla appunto di questa America idiota, di questo anche retroterra, diciamo, culturale, che non è all'altezza magari di questo cambio anche di millennio. Quindi i pezzi scritti da Billy Joe Armstrong e compari trattano di tematiche come la responsabilità politica, la quotidianità e anche proprio di protesta contro l'amministrazione Bush, che comunque iniziava la sua carneficina in Asia in quel periodo. Quindi si tratta di un album estremamente politico, forse il primo effettivamente politico dei Green Day, che poi all'inizio doveva chiamarsi con un nome molto più anche forse sensuale, Cigarettes and Valentines.
Beh, alla fine dicevo che è leggermente cambiato, in effetti, da sigarettina a Valentino. Infatti è diventato veramente molto molto più aspro, anche perché, esatto, ho detto molto molto bene, mi permetto solo di dire, Elena, che si sta parlando della guerra in Iraq, insomma lo sfondo infatti è appunto l'opera fatta di Bush, poi con l'alleanza poi del Regno Unito, insomma si sta parlando proprio del periodo in cui si era diffusa quell'ossessione della presenza di queste armi atomiche, mi ricordo male, insomma, in Iraq con Saddam Hussein, e quindi si era poi chiaramente diffusa anche, come molto spesso in questi casi, una valanga di misinformazione anche tramite media, tramite la televisione, ed è proprio una questa, infatti, una delle tematiche poi affrontate nell'album, e appunto partire proprio dalla stessa American Idiot, che infatti viene dichiarata molto spesso nei concerti live da Billie Joe Armstrong prima di iniziare l'esibizione come una canzone anti-war, una canzone assolutamente antimilitarista. È un album infatti che ha la rabbia del pacifismo, sembra un po' un ossimoro, però è questo sicuramente il filo conduttore di questo grande album, che infatti proprio dichiara subito da American Idiot come assolutamente lui non voglia far parte di questa agenda redneck, che, se non mi ricordo male, l'agenda redneck, questi colletti rossi, sono penso i lavoratori borghesi della classe conservatrice che vota Bush, e quindi già da lì si capisce l'impronta politica e l'impronta anche critica contro la religione, come si vede nel protagonista di questa opera rock, che era proprio infatti come era nell'intenzione di Billie Joe Armstrong realizzare, di questo concept, che è appunto il Jesus of Suburbia. Suburbia, che pronuncia è proprio un nuovo Gesù, un Gesù molto particolare. Mi sa, sì, vero?
Sì, ma infatti anche cambia anche proprio l'estetica del gruppo, che da ragazzacci, diciamo, di strada, adottano un'estetica molto più matura, anche un comportamento dovuto anche alla maturità, diciamo, anagrafica. E da qui anche l'iconico look di Billie Joe Armstrong con la camicia nera, maniche corte e la cravatta rossa. Iniziano anche a porsi in maniera differente con i loro fan e adottano proprio dei toni politici da comizio, attaccando questo presidente guerrafondaio che millantava di esportare la democrazia nei paesi.
Ma ti bombardano con la democrazia.
Però mi sembra che ci sia un ricorso storico, però non andiamo oltre, ecco, per il momento.
È un album molto attuale,
album estremamente attuale, sebbene sia uscito più di 20 anni fa, e adesso è giunto il momento di darvi un altro assaggio di questo album stupendo. Summer has come and passed, the innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. Summer has come. Yeah.
what's coming best. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass. 20 years has gone.
Adoro questo pezzo.
Bellissimo. È particolarmente sì, profondo. Beh, sicuramente molto. È veramente indice della versatilità e della varietà della musica dei Green Day, anche perché da American Idiot, appunto, passiamo a un pezzo del genere, sempre contenuto peraltro all'interno dello stesso album, così una ballad punk. Cioè, forse è stata un po', si può dire, inaugurata anche molto. È un genere molto sicuramente approfondito e sviluppato e portato fino a questi altissimi livelli proprio dai Green Day. Dove si parla, no, come sappiamo, di sì, la canzone, come peraltro diceva messo con Elena scherzando, che tutte quante le persone che conosciamo su Instagram mettono nelle stories quando finisce settembre o inizia settembre, ecco, in realtà parla chiaramente di qualcosa di molto molto più profondo che non il mal d'autunno o mal dell'inizio della scuola, perché si riferisce proprio alla data fatidica del 10 settembre 1982, quando morì per cancro il padre di Billy Joe Armstrong,
che all'epoca aveva solo 10 anni. Infatti lui ha raccontato all'Howard Stern Show, ha spiegato come che il mese di settembre rappresenti per lui sempre un ritorno al dolore. Dice infatti, è qualcosa che è rimasto con me, il mese di settembre porta sempre con sé quell'anniversario che è una sorta di tristezza. Penso a mio padre ogni giorno. Per anni ho evitato di scrivere di lui. Poi avere un pezzo come questo è stato liberatorio. Non era un'emozione negativa, era piuttosto una maniera per onorarlo. Infatti, all'epoca dei fatti, il bambino Armstrong disse alla madre, subito dopo questo evento luttuoso, di svegliarlo non appena sarebbe finito settembre. Quindi da questa frase, detta in maniera molto spontanea, è stato tratto questo pezzo veramente di successo e veramente molto commovente.
Molto commovente. Atti, no, mi permetto solamente di dire che, appunto, riguardo proprio questi dolori, si tratta chiaramente di lutto inesplicabile, ma in generale proprio di dolori giovanili, appunto, come dicevamo, è assolutamente strapiena l'opera di Green Day, e a partire proprio dal colosso American Idiot, del concept album, nel quale infatti stavamo giusto un attimo riflettendo mentre ascoltavamo When September Ends, su Jesus of Suburbia, su questo personaggio che rappresenta infatti proprio un ragazzo, un ragazzino anche molto giovane, potrebbe essere un adolescente, un preadolescente, molto molto ribelle, che si sente chiaramente in contrasto in una posizione di come dire, anche proprio di marginalizzazione da parte della società in cui vive, e anche di grandissima ingratitudine verso i suoi genitori. E qua è interessante come sin dalla dichiarazione iniziale di questo ragazzo, che dichiara subito all'inizio della canzone di essere il figlio of rage of love, della rabbia e dell'amore, di queste due emozioni contrastanti, sembra faccia riferimento, probabilmente si può pensare, a una situazione familiare particolarmente drammatica, nella quale non è che fosse veramente rose e fiori, insomma, nella quale i suoi genitori magari litigavano, erano spesso in contrasto tra loro, e lui, a differenza di quello che dovrebbe essere il Gesù biblico, nel quale in effetti Billy Joe Armstrong ha affermato in più interviste di non aver veramente mai creduto, e quindi ribaltando totalmente la visione del Gesù della Bibbia, in realtà lui assolutamente sente di non essere morto, come dire, per i peccati di nessuno, e sente che nessuna persona fedele esista che voglia affidare i suoi peccati a lui, nessuna persona si è sacrificata per lui, appunto, a differenza invece di come Gesù aveva dichiarato, dei fedeli, insomma, che dovrebbero aver seguito a partire dal suo posto di Gesù stesso. Quindi è una divinità veramente che quasi è in cerca lui stesso di una divinità, di un punto di riferimento nella vita a cui appoggiarsi per sentirsi un po' più pieno, per sentirsi forse un po' più lui e per ritrovarsi. E quindi si tratta anche, chiaramente possiamo leggerci anche un commento sulla blind faith, insomma sulla la fede cieca, della religione cieca, assolutamente insulsa verso quella che viene considerata invece una divinità dalla società odierna, dalla società che disprezza invece Billy Joe Armstrong in questo caso, e questo ripanni di questo ragazzo che crede ciecamente in qualunque bugia il governo esportatore, come giustamente dicevi, di democrazia, tramite i media, tramite la televisione, poi le fa credere. E quindi si parla appunto proprio di una spiritualità assolutamente diversa e che non riesce a dare però veramente un punto fermo alle giovani generazioni, che alle quali alla fine forse non sembra diciamo rimanere altra alternativa se non veramente ricercare loro stessi, e anche tramite rapporti umani, tramite l'amore per il prossimo e per i propri sogni, per i propri obiettivi, seppur in questo mondo comunque così tanto sgretolato e sotto certi punti di vista becero, comunque pieno di tanta oscurità, comunque il messaggio di speranza con cui finisce l'album è veramente commovente, e soprattutto quando nelle canzoni, per esempio She's a Rebel, nelle canzoni con cui si chiude American Idiot, si parla proprio di questa ragazza che possiamo pensare che sia la ragazza in cui ha ritrovato finalmente una speranza, finalmente anche se stesso, diciamo, e un senso in più, comunque un minimo di umanità in più, proprio questo Jesus of Suburbia che aveva iniziato il suo viaggio nella realtà suburbana, dalla quale peraltro venivano anche moltissimi soldati. Lui forse è stato proprio risparmiato al destino dei soldati che venivano mandati come degli oggetti usa e getta, insomma come veramente della spazzatura di cui a nessuno importava, dal presidente Gassman, come dice lui in American Idiot. President Gassman, riferendosi alla famiglia, penso, che gestiva una compagnia di petrolio di Bush. Ecco.
Il gruppo quindi in questo album, in American Idiot, critica il paranoico stile di vita americano, dove tutto quello che passa dai media viene preso per oro colato. Quindi critica il cosiddetto idiota americano che sta là fuori, testuali parole dei componenti del gruppo, seduto sul divano assorbendo appunto tutto ciò che i mass media offrono. Questa vena politica è ripresa anche in un loro lavoro successivo, l'ottavo album, che è stato pubblicato a maggio del 2009, 21st Century Breakdown, e già anche qui abbiamo detto tutto. Questo album è suddiviso in tre atti ed è composto da ben 18 pezzi. È costruito come un manifesto appunto politico-sociale, un ammonimento sempre contro il pericolo della rassegnazione per questa generazione di americani che si ritrova prostrata dopo 8 anni di governo guerrafondaio. E il titolo della prossima canzone che vogliamo farvi ascoltare è anche questo molto esplicativo: Know Your Enemy, conosci il tuo nemico. Che ne dici, Eleonora? Diamo il via a questo pezzo iconico?
Diamolo all'istante, penso non aspettiamo altro. mamma mia, e pure questo è un'altra bella scarica, gran pezzone. Sembra, per questo penso volutamente fare nelle frasi come ci siamo resi conto, ripetitivo, e dove si parla proprio di conoscere il proprio nemico. Beh, in un modo penso possiamo essere d'accordo, tremendamente sarcastico, ironico, perché questo nemico, come dire, viene proprio espresso dal punto di vista di come ragionano praticamente i veri autocrati, i veri dittatori, che storicamente sappiamo, come anche in questo caso considerato Bush, non esente appunto l'oggetto principale di questa critica, che sappiamo vogliono sempre indirizzare il popolo verso un nemico sul quale scaricare tutte quante le responsabilità che in realtà sarebbero dei governi stessi, e per agitare chiaramente la rabbia e i bollenti spiriti delle masse. Ma infatti ricordiamo che Bush comunque viene descritto anche in American Idiot, comunque sia in molte canzoni dell'album, come veramente un nazista, e veramente proprio come un gerarca nazista, come colui che reprime qualunque forma di dissenso, qualunque forma chiaramente di anticonformismo e anche semplicemente manifestazione di non concordanza con la sua politica, anche stesse persone che manifestano, che protestano, e anche qua potremmo parlare a lungo di quanto sia veramente attuale, quanto siano attuali queste parole. Anche perché peraltro stiamo pur sempre parlando del presidente definito come il gasman, come ricordavamo, definito come quello che ordina di uccidere tutti quanti i fags, letteralmente, che non sono d'accordo, che in inglese sarebbe un sinonimo disprezzante, dispregiativo per le persone omosessuali. E ricordiamo che Billie Joe Armstrong peraltro si è dichiarato bisessuale, mi sembra, in più interviste.
Sì.
E quindi si sente chiaramente anche lui stesso assume, anche come dire, prende naturalmente le difese e si mostra vicino alla comunità di persone come quella appunto LGBT, troppo spesso che si sente marginalizzata soprattutto dalla politica politicante dominante, ma così come appunto in generale qualunque persona osi manifestare un vero di dissenso e quindi anche manifestare contro peraltro la forza della polizia, che è sempre l'altro braccio, come viene denunciato appunto in queste canzoni, per la repressione del regime.
Si tratta quindi di una protest song a tutti gli effetti, come è stata anche definita dalla rivista Rolling Stone al momento della pubblicazione, con un sound orientato al punk che richiama tantissimo i cosiddetti canti da stadio alla The Clash. Il gruppo ha dichiarato che si tratta di una canzone di incitamento, appunto, infatti anche questo oe oe, che è molto da stadio, cioè datevi una svegliata, datevi una mossa, che parla appunto di liberarsi di tutte le stupidaggini, anche se loro hanno usato un altro eufemismo, che si vedono nella televisione, perché ecco, ricordiamoci che comunque ci troviamo nei primissimi anni 2000 e il mass media più con l'impatto più pervasivo sulla popolazione era la televisione, perché all'epoca non erano ancora nati i social media. Negli anni 10, quindi negli anni successivi alla pubblicazione di American Idiot, i Green Day si cimentano nella composizione di un musical ispirato appunto ad American Idiot, che poi sarà anche rappresentato a Broadway, ho letto, e poi pubblicano una trilogia composta da tre album, 1, 2 e 3, che sono stati pubblicati tra il 2012 e il 2013, ma che purtroppo non hanno avuto un grandissimo riscontro né di pubblico e né di critica. Nel 2016, con l'album Revolution Radio, il gruppo torna ad imporsi sulla scena musicale, anche perché si tratta di un album veramente rivoluzionario, come dice il suo stesso titolo, perché comunque si parla di un cioè si tratta di un album che viene pubblicato da un gruppo che nel mentre aveva affrontato le dipendenze del frontman, da cui poi era riuscito appunto a liberarsi appunto dalle dipendenze da alcol e droga, dal cancro del loro fedele turnista White, perché loro comunque sono in tre, ma c'è un chitarrista turnista che li ha accompagnati fedelmente dalla fine degli anni 90, James White, e poi nel mentre c'era stata anche la malattia della moglie di Dirt. Quindi comunque un periodo estremamente difficile anche per questo gruppo, che era anche invecchiato anagraficamente, quindi ha cercato sempre di rinnovarsi per evitare di rimanere sempre con l'immagine di ragazzini ribelli e adeguare il loro sound alla loro età. appunto, anche se ciò poteva rappresentare una trappola, ecco, anche scadere nella retorica, e appunto rinnovarsi in un mondo in continuo cambiamento, sia politico che sociale, ma anche tecnologico. Il prossimo brano che andremo ad ascoltare è tratto appunto da Revolution Radio, questo album del 2016. Il frontman Armstrong ha affermato che il brano, cioè Bang Bang, ve lo anticipiamo, parla della cultura delle sparatorie che esiste negli Stati Uniti, quindi c'è questa continua attenzione a tutto ciò che accade nell'attualità. Non è un gruppo che vive fuori completamente dal mondo, esatto. Con tutto il rispetto per i gruppi che comunque scelgono di concentrarsi invece su tematiche molto più leggere. Quindi su Bang Bang si parla appunto della piaga delle sparatorie, combinato anche al narcisismo dei social media, che infatti già nel 2016 avevano iniziato a prendere piede, a differenza di American Idiot, che in cui non esistevano. E il brano è recitato interamente in prima persona e il gruppo ha dichiarato, nelle interviste relative appunto alla pubblicazione di questo brano, che nella canzone questa voce fuori campo è una sorta di malato mentale che decide di compiere qualcosa di estremamente spregevole per ottenere popolarità. Quindi c'è sempre questo confine tra cos'è disturbo e cos'è invece solo narcisismo, quindi c'è sempre anche questa ambiguità di fondo. Quindi io direi di addentrarci in questo brano estremamente intenso ascoltando il prossimo pezzo.
ben ben proprio veramente ci arrivava veramente come uno sparo questo pezzo, così come altre canzoni, ma questa poi ci emerge un'altra domanda: com'è mettersi dentro la testa di una persona che ha commesso un crimine del genere? Mi ricorda quasi molto vagamente, adesso mi permetto di fare, apro chiudo parentesi velocissima, questo piccolo paragone, ma capisco che si tratta di periodi molto lontani nel tempo e anche un modo di trattare l'argomento in modo molto diverso, perché stiamo parlando di un termine di paragone molto leggero, però c'era, mi ricordo, una band, ma una di quelle band che scappano fuori così un po' più sconosciute negli anni 80 dalla playlist di Spotify qualche volta, no? E no, che però poi i Boomtown Rats, mi ricordo, che poi ho scoperto in realtà che sono diventati molto famosi negli anni 80 con quel pezzo che mi sembra I Don't Like Mondays, mi pare.
Oddio, mamma mia.
La conosci la canzone lì? Ti prego, che infatti quella canzone lì, mi ricordo, sì, il cantante si era messo nei panni della ragazzina che aveva commesso, non mi ricordo,
strage,
se negli Stati,
sì,
Uniti,
sì,
però
sì,
una strage,
sì,
una sedicenne, una strage a scuola, aveva preso una mattina, si aveva sparato, insomma, una pistola, aveva sparato a tantissimi bambini, ragazzini della sua scuola e insegnanti, e quindi si mettono, lei aveva dichiarato, mi ricordo, poi lui aveva detto di aver letto che lei aveva dichiarato ai telegiornali che l'aveva fatto semplicemente perché non amava il lunedì. Assurdo, veramente assurdo, incredibile, e però si tratta proprio di uno di quei momenti in cui la musica davvero ci mette un po' di fronte a una sorta di, beh, per chi vuole giudicare, giudizio, se si può avere un giudizio a riguardo, però sicuramente ha anche un dibattito interessante proprio su quello che potrebbe portare in effetti una persona a commettere certi atti, proprio facendoci in modo molto interessante comunque entrare nella mente di queste persone, e che dietro certo nascondono anche se... chiaramente rimane sempre ingiustificabile quello che fanno, però ecco, è sempre comunque interessante conoscere un po' molto spesso ciò che ci sta dietro questi atti, anche se davvero si tratta di una dichiarazione così, in questo caso, ecco, banale, così tremendamente scioccante per quanto assurda, come quella ragazzina. Comunque ecco, e questo può, appunto, dicevamo, la potenza della musica di incitare quantomeno a fare qualcosa di attivo, che sia prendere una posizione e giudicare, no, prendere una posizione, però ci piace di più. Mi era piaciuto molto quello che stavi dicendo prima, Elena, riguardo il fatto che i Green Day siano sempre schierati molto dalla parte attiva, dalla parte di calarsi veramente nella situazione politica e nei problemi attuali, per anche invitare, incitare le masse, le persone che ascolta, a prendere posizione a sua volta, anche a attivarsi, a fare attivismo, a manifestare, a non rimanere in silenzio, una scelta comprensibilissima dell'arte, che io personalmente, sarà il mio gusto personale, però ho sempre trovato che sia comunque indissolubile anche della politica, perché molto raramente un gesto,
esatto,
artistico,
sì,
non è politico, diciamo, non vuole mandare un messaggio, quantomeno invitare a fare qualcosa. E questo è, credo anche un messaggio veramente di speranza e positivo in tutta quanta la denuncia tremendamente aspra, quindi l'apparente negatività sulla società, appunto, che abbiamo visto, American Idiot, in questi brani, Your Enemy, in questi Bang Bang, questi brani di cui abbiamo parlato. Però il messaggio comunque di speranza è molto forte, proprio nella volontà di incitare le persone che ascoltano a non rimanere indifferenti, veramente a non prendere come oro colato tutto ciò che ascoltano, che leggono.
A distanza di quasi 40 anni, appunto, come dicevamo all'inizio della nostra diretta, dalla fondazione, la band dei Green Day è più viva che mai. Infatti il prossimo 8 febbraio apriranno la 60esima edizione del Super Bowl. Quindi una band dalla carriera veramente longeva, e il segreto appunto di questa longevità è stato spiegato bene da frontman in una recente intervista, in cui dice che quando mi rivolgo a Mike e Trey provo per loro un profondo senso di rispetto. Conosco tutte le loro sfumature, le loro stranezze, sappiamo tutto l'uno dell'altro, perché comunque sono tre persone che sono cresciute di fatto insieme da quando erano ventenni fino adesso che sono ultra cinquantenni. Quindi penso si tratti, continua, di darsi spazio a vicenda, ma anche di mantenere un'amicizia. Quindi ovviamente ribadisce che ci sono stati degli alti e bassi, soprattutto nel periodo degli anni 10, quando, come dicevamo prima, durante la genesi di Revolution Radio c'erano stati sia problemi di salute che problemi di dipendenze. Ma comunque mi è piaciuta molto la scelta di mantenere i loro anche dissidi personali in maniera privata, non ostentandoli, diciamo, sulla pubblica piazza, come spesso accade invece con tantissime band, come, vabbè, non parliamo degli Oasis, che ormai è la loro cifra anche artistica, dico, il litigio tra i...
Sono famosi per far cagnara, praticamente,
quindi,
diciamocelo.
Quindi
esatto.
Questo fatto di mantenere comunque, di risolvere un po' le loro questioni nel privato e di comunque di garantire la sopravvivenza di questo gruppo di estremo successo, è stata molto apprezzata anche dai loro fan. Infatti loro continuano beati e tranquilli a fare la loro musica. Come diceva giustamente Leonora, ovviamente al di là del successo c'è anche il rovescio della medaglia, una schiera nutritissima di detrattori che parlavano di un punk veramente pop, che non si tratta di qualcosa di veramente sovversivo,
purismo,
eccetera.
Comunque nella vita e nella musica penso sia uno dei settori dove purtroppo il purismo, mamma mia, ce n'è,
eccetera eccetera. Ma in ogni caso bisogna riconoscere Green Day, al di là delle preferenze personali, come avete capito a me e Leonora piacciono molto, un'innata veramente predisposizione al messaggio, al veicolare questi messaggi, ma anche una grandissima capacità di adattarsi alle circostanze, anche ai mutamenti politici, per non parlare poi delle liriche, come vengono composte, estremamente dirette e semplici, anche molto ironiche, e queste melodie estremamente, ecco, come dicevo prima, appiccicose, ti restano in testa, non puoi dimenticartele e sono estremamente riconoscibili. Noi ci stiamo per avvicinare alla conclusione di questa prima puntata, speriamo di avervi tenuto compagnia per questa oretta e vi ricordiamo innanzitutto che la nostra prossima puntata del Circolo delle Quinte andrà in onda tra due settimane,
febbraio, esattamente
il 3 febbraio. E vabbè, non vi anticipiamo niente perché lo dovrete scoprire vivendo insieme a noi, e volevamo lasciarci con un brano, vabbè, il più famoso. Quando pensi a Green Day pensi a quel brano, cioè Boulevard of Broken Dreams.
Esatto, questo pure per tutti quanti i puritani, no, che dicono però sì, i Green Day anche fanno sempre solamente questo pop punk così serrato che vuole imitare in modo molto molto brutto il punk delle origini. E qua capiamo veramente quanto per fortuna la musica si sia rivoluzionata, comunque mantenendo come dicevamo pur sempre questo un importantissimo messaggio, e davvero sperimentando anche moltissime forme molto molto diverse da quelle magari che ci potremmo aspettare, e questa canzone credo davvero che lo dimostri.
Infatti questo brano fa parte di American Idiot, per chi non lo conoscesse. Praticamente parla di un ragazzo che si ritrova a lasciare la città e trascorre la prima notte da solo all'insegna della follia e anche un po' i postumi, diciamo, di una sbornia, ecco. E questo ragazzo cammina da solo in queste strade, quindi c'è anche questa atmosfera estremamente malinconica che è stata ispirata, ho letto, da una celebre fotografia di James Dean, che cammina da solo, infagottato, in questo cappotto scuro per queste strade con quest'aria estremamente malinconica, e la figura stessa di James Dean è stata poi inserita all'interno di un dipinto che si chiamava proprio Boulevard of Broken Dreams, che riprendeva un po' il quadro di Hopper, Night Hawks, dove c'è questo bar dove siedono queste figure estremamente malinconiche come Humphrey Bogart, James Dean e Marilyn Monroe, in questo locale dove ci sono appunto tutti i sogni infranti. Quindi il pezzo vuole raccontare sia il disagio anche giovanile, ma anche proprio il disagio dell'America di inizio anni 2000, perché comunque qui torniamo all'American Idiot del 2004 con i suoi sogni infranti, la guerra e ovviamente il post 11 settembre. Ma non dilunghiamoci troppo, noi ci salutiamo con questo pezzo stupendo e ci rivediamo a una prossima puntata del Circolo delle Quinte, segnate in agenda il 3 febbraio. Un grandissimo saluto da Elena
e di Leonora, grazie, grazie infinitamente per averci seguite. I walk
empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only